Allora, una volta che noi abbiamo accettato, no, di camminare in questa via di Dio adorando in spirito e verità, con una devozione sincera, la domanda che ci possiamo fare è: quali sono le condizioni perché questo camminare porti frutto? E il frutto è sempre in rapporto a vedere Dio, vedere la gloria di Dio. Quello che dicevamo all'inizio, no? Abbiamo contemplato la sua gloria. Questo è il frutto, no? Allora, ci sono delle condizioni per le quali noi, tenendo conto alle quali noi possiamo avere, diciamo, la percezione, quindi anche la, non solo il desiderio, ma i padri dicono a volte, no, la certezza di, non è una certezza, noi siamo sicuri che, ma è quella certezza che deriva dal fatto della fede, no? Cioè che se quella è la promessa della fede, c'è la certezza che la posso gustare anch'io. Allora, ci sono delle condizioni. Secondo me, le condizioni sono quelle esposte da Gesù nei tre annunci della passione. Nei Vangeli, qualcuno parla anche di quattro volte, ma fondamentalmente sono tre volte che Gesù annuncia che lui subirà la passione. Dovrà soffrire, sarà condannato, verrà messo a morte e poi risorge, no? Tre volte. Allora, la prima volta avviene, se volete seguire il testo di Marco, siamo al capitolo 8, 9 e 10. In questi tre capitoli ci sono tutte e tre gli annunci della passione da parte di Gesù. Il primo annuncio è raccontato dopo la domanda che Gesù fa agli apostoli: ma la gente, chi dice che io sia? E quando riportano le risposte che possono sentire, no, dalla gente, è che la gente pensa che quel profeta è stato mandato per preparare la via al Messia, non che sia il Messia. Gesù rifà la domanda agli apostoli: ma voi, chi dite che io sia? Quindi, secondo la vostra esperienza, notate che è difficile di quantificare il tempo, ma sono molti mesi che gli apostoli vivono con Gesù. Quindi, se Gesù ha scelto quel momento, vuol dire che era un momento significativo. Pietro risponde: tu sei il Cristo. Allora, lasciate perdere la descrizione che fa Matteo, no? Quindi l'elogio di Gesù e poi dopo il rimprovero. Si può percepire la cosa così: Pietro, a differenza della gente, non confessa che quel profeta sta preparando la via al regno di Dio, ma che lui è il Messia, lui è quello che porta, manifesta il regno di Dio. E questa è una verità precisa. Allora è come se Gesù, ma sono miei pensieri, no? Ma è come se Gesù dicesse: allora è questo il momento che posso comunicare loro il mio segreto, cioè il segreto del mio destino. E incomincia, e per la prima volta annuncia la sua passione. Al che Pietro: non ti succeda questo, no? E c'è poi il rimprovero a Pietro, ma soprattutto c'è l'estensione del rimprovero a Pietro a tutti. In questo senso, tutti noi siamo implicati nel rimprovero che Gesù fa a Pietro. Praticamente il rimprovero si traduce in questo: non darmi suggerimenti, non fare il suggeritore, stammi dietro. Un piccolo particolare, non so, se uno mi pesta i piedi, oppure se uno mi ha fatto molto arrabbiare, oppure addirittura mi ha usato ingiustizia, quando vado a pregare, più o meno, non dico così: Signore, ti dico io cosa devi fare. Devi dare una botta in testa a quello lì e dare ragione a me, perché cioè, praticamente è un modo un po' bislacco di parlare, ma sotto sotto, quando noi siamo toccati sul vivo, noi suggeriamo a Dio cosa dovrebbe fare. Ecco, questo atteggiamento del suggerire a Dio è profondamente sbagliato. Allora, Gesù dice: stammi dietro. E in quel stammi dietro c'è l'eco della rivelazione di Dio a Mosè sul Sinai dopo il peccato del vitello d'oro. Tu non mi puoi vedere di volto, tu mi vedrai solo di spalle. Questa immagine, no, di vedere Dio di spalle allude a questo fatto: noi abbiamo ascoltato la parola, se la parola la mettiamo in pratica, noi siamo dietro il Signore che è davanti e ci guida, e proprio perché siamo dietro il Signore, quella parola comunica il suo segreto a noi. Se noi invece vogliamo, come dire, ha detto una parola, come dire, mi sforzo io di capire, di dire, adesso Signore mettiti da parte, ho capito, lo faccio io, siamo di nuovo all'aria. L'ascoltare la parola significa star dietro a Gesù. Ora, quando Gesù estende questo rimprovero, cosa dice a tutti? Rinnegare se stesso, prendere la croce e seguire. Chissà quante spiegazioni avrete già sentito, no? Ne aggiungo anche la mia. Nel senso che queste tre azioni: rinnegare, portare la croce e seguire, non sono in primo luogo la descrizione delle esigenze per il discepolo. Il discepolo, se vuole essere discepolo, deve rinnegare se stesso, prendere la croce e seguire. Quello che noi perdiamo di vista è che questo modo di parlare di Gesù è la descrizione di quello che lui come figlio dell'uomo fa. Allora, posso citare il passo della lettera di Paolo ai Filippesi. Siamo al capitolo 2, versetti 5 e 7. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Cioè, Gesù non preferisce mai se stesso a noi. Lui si rinnega. Quello che noi facciamo fatica a comprendere, proprio perché interpretiamo rivolte subito a noi queste parole, il rinnegare non è un movimento negativo, cioè io devo dire di no a qualcosa. Il rinnegare è dire di sì a qualcos'altro. Cioè il rinnegare è un movimento creativo, non negativo. Si tratta di permettere a qualcosa di fiorire, di manifestarsi, di compiersi. Se noi cerchiamo di cogliere, proprio servendoci dell'intervento di Pietro, no, non ti può succedere questo, il rimprovero è: se dietro le nostre intuizioni, le nostre percezioni, c'è qualcosa della gloria del mondo, noi siamo nella condizione di cogliere la gloria di Dio? No. Allora, provate a riflettere in che cosa Pietro ha mancato. Dove si può individuare, diciamo, il vizio di forma, diciamo così, dell'espressione di Pietro? Perché di per sé suonerebbe come: siccome ti voglio bene, non voglio che ti succeda questo. E questo non è che sia negativo. Ma non è questo il senso della frase di Pietro. Allora, fate un passo indietro. Per gli apostoli, tutti ebrei, passare per compagni del Messia era la cosa più gloriosa. Loro hanno riconosciuto il Messia e si vogliono far passare per compagni del Messia e avevano una certa idea del Messia. Se il Messia finisce male di noi, che ne sarà? Allora, questo movimento che non è descritto, ma è quello che viene, come dire, messo in risalto dalla frase di Pietro, è: se io, anche seguendo Dio, attivo la ricerca di una gloria mondana, io non sarò davanti a Dio. Cioè, non davanti nel senso, cioè non potrò seguire Dio, non sarò dalla parte di Dio. Allora, il rinnegare è la rinuncia a qualsiasi prospettiva mondana nella via spirituale. E guardate che non è per niente scontato questo, perché quando le cose ci appaiono nobili, attirano, diciamo, l'energia del nostro cuore. E noi non ci domandiamo se questa nobiltà è davvero secondo Dio o no. Io posso fare il bene in generosità e non ritrovarmi dalla parte di Dio. Perché, per esempio, faccio il bene per prestigio. Faccio il bene per, come dire, come per, diciamo, che bravo, no? Allora, non è il bene che ci fa mettere dalla parte di Dio, è il bene fatto bene, cioè è il bene fatto con l'intenzione di essere graditi davanti a Dio. Allora, questo del rinnegare, che è come dire, come vi dicevo prima, è la rinuncia radicale a qualsiasi prospettiva mondana. Allora, quando il cuore dell'uomo rinuncia a qualcosa di mondano, fa fiorire qualcosa di celeste. Fa fiorire quello per cui è stato creato, a immagine e somiglianza di Dio, vale a dire potrà godere la comunione con Dio e in questa comunione tenere tutto e tutti. Se invece io metto avanti, noi possiamo dire, il mio io, è vero che faccio cose buone, ma alimento il mio io. Il mio io non può essere in comunione con. Io mi servirò delle cose e degli altri per alimentare il mio io. Gesù dice: se voi non rinnegate questo io, voi non godrete la visione di Dio. Voi non potrete essere testimoni della sua gloria. La rinuncia è illustrata dal prendere la croce. Una volta un autore romeno mi ha spiegato che la carne e lo spirito sono posti come i due bracci della croce. Normalmente la carne è contraria allo spirito e lo spirito è contrario alla carne. Allora, tenete conto di queste piccole osservazioni. La carne non può portare gloria allo spirito. Lo spirito può portare gloria alla carne. Quando i due si intersecano, quindi la croce è, come dire, è sinonimo, non so, di fatica, di contrasto, però nel punto di incontro, no? Quando si fa la croce, nel punto di incontro hanno la salvezza. Quello che deve prevalere è lo spirito che fa sì che la carne possa esprimere quella gloria di Dio per cui è stata creata. In pratica, quando si dice prendere la croce, si allude a un processo, non è bello questo termine, però lasciate, di umanizzazione oppure di spiritualizzazione, ma non nel senso astratto, nel senso che rendiamo la nostra umanità trasparente della sua dignità divina. Quando si dice, no, che Gesù manderà lo Spirito e lo Spirito ci farà conoscere la verità intera, vuol dire con lo Spirito di Gesù che gli ha fatto prendere la croce, noi siamo nella condizione di prendere tutto, eventi esteriori e interiori, azioni che gli altri ci fanno in bene o in male, tutto, e viverlo nella logica dell'amore di Dio. È l'apertura di ogni esperienza all'amore di Dio, e non importa più che sia un'esperienza positiva o negativa. Il positivo è la fioritura dello spirito, e la fioritura dello spirito è la percezione che tutto ci porta all'amore di Dio, tutto può esprimere l'amore di Dio. Questo si traduce nel seguire, quindi rinnegare, prendere la croce, seguire. Allora, il seguire è entrare nell'intimità più totale con colui che il nostro cuore ama. Se non ci fosse questo moto di amore per il figlio, noi non possiamo seguirlo, o meglio, lo possiamo sì seguire, nel senso che vediamo, dice cose belle, dice cose vere, ma senza entrare in intimità con lui, noi non godremo. Allora, Gesù per primo nella sua umanità ha seguito il Padre. Lui professa di sé che quello che dice è perché l'ha sentito dal Padre, quello che fa è perché l'ha visto fare dal Padre, quello che lui opera è il Padre che opera in lui. Lui è colui che segue il Padre. Il Padre però, diciamo, rispetto a quello che gli fa dire, che gli fa fare, è sempre e tutto in rapporto all'amore per noi. Allora, l'aspetto segreto del seguire è che così si svela quello che dall'eternità costituisce la natura di Dio, cioè Dio è amore. Il seguire comporta l'essere inglobati in quell'amore eterno di cui si è fatti partecipi. E in questo senso l'espressione che si usa, solo l'amore sazia, è vero. Però le tre cose, rinnegare, prendere la croce e seguire, sono i tre elementi interdipendenti come condizione per poter vedere la gloria di Dio. Il contenuto di questa cosa è il contrasto tra la carne e lo spirito, vale a dire lasciare ogni prospettiva mondana per accogliere solo la prospettiva di Dio. Ma noi sappiamo che la prospettiva di Dio è amore per noi. Ecco, questo credo che sia la prima cosa da sottolineare quando Gesù annuncia la sua passione e i discepoli non possono comprendere. Allora Gesù, per illustrare quello che ha appena annunciato, li invita a fare come vedranno fare lui: rinnegare, prendere la croce e seguire. Se noi dimentichiamo che gli inviti che Gesù fa a noi sono già esperienza della sua umanità, noi sottraiamo più del 50% di quello che è il valore della cosa e rischiamo molto, perché nella vita spesso, se prendi tutto funziona, se prendi metà non funziona niente. Non è, ma tanto ho fatto un poco. No. Allora, un altro riferimento che può essere addotto a riprova di quello che abbiamo detto è quando, e questo è tipico di Luca, ma anche Giovanni però lo dice, cioè praticamente quando Gesù parla come del servo che non è più grande del suo padrone. Dice: un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. E poi aggiunge: sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Questa è la citazione di Giovanni 15, 20. Quando Gesù dice queste parole, ha appena lavato i piedi ai discepoli. È in rapporto a questo lavare i piedi, che Gesù dice che un servo non è più grande del suo padrone. Forse per noi è come se non riusciamo a cogliere la parte segreta di questo invito. Non è un invito all'umiltà. È per manifestare il mistero che i discepoli vivranno, come è stato per lui. Cioè, se tu fai un gesto di umiltà al fratello, in gioco non c'è la tua umiltà, in gioco c'è lo splendore dell'amore di Dio in questo mondo. Allora, la dimensione dell'umiltà è soltanto quella che sigilla la verità dello splendore dell'amore di Dio nel mondo. Allora, quando Gesù dice questo, no, io ho fatto così, anche voi fate così, non indica solo la materialità del fare, ma è che facendo così voi gusterete quello che gusto io. Infatti, stamattina la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. E la gioia è soltanto quella di poter manifestare la grandezza dell'amore del Padre per noi. Se noi tenessimo conto della gloria del mondo, questo tipo di gloria che viene da Dio, la potremmo percepire? No, non si può. Eppure, no, quando, e lo vedremo poi domani, quando nel secondo annuncio della passione i discepoli discutono chi è più grande, se tu, sono io, no? Gesù non li rimprovera per il fatto che cerchino la grandezza. Gesù li istruisce sul tipo di grandezza da cercare. E questo vale per molte cose del nostro cuore. Siamo noi, diciamo, moralisti. Gesù non è moralista. Gesù fa vedere i segreti della vita di Dio, della vita divina. Quindi da questo punto di vista non si turba del fatto: ma questi non hanno capito proprio niente, sono lì ancora che stanno. No. È come se dicesse: volete la grandezza? Vi dico qual è la grandezza beata. e dice no del fatto del servire. È come quando Paolo dice no, egli pur essendo nella condizione di Dio non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso. Per il discepolo non si tratta di altra cosa. Allora l'accento non è messo sul fatto che il discepolo dovrà fare così e così, ma sul fatto che facendo così splenderà l'amore di Dio che investe l'uomo. Ecco, questo è il timbro che noi dobbiamo imparare a percepire nella nostra pratica, diciamo, spirituale, religiosa. L'invito, quindi anche quello del rinnegare, è per la beatitudine, è per una intimità di sentire e di volere. Come, non so, è come un amore che c'è dentro e che freme per espandersi, no? Allora, quando diciamo, il nostro io è come se tenesse bloccato questo movimento dell'amore, nel senso che vuol mangiarlo, vuol prendere l'amore per sé, non manifesta l'amore di Dio, ma vuole come diventare grande lui, no? Se il discepolo non percepisce che dietro il comando della cosa da fare c'è il segreto di Dio, prima o dopo si stuferà, non lo vivrà. Ma se dietro il comando, no, la cosa da fare, quello che poi vedremo anche domani nella liturgia, no, vi do un comandamento di amarli scambievolmente, no? E non è tanto il fatto di vivere quel comando, ma di cogliere che dietro quel comando c'è tutta la rivelazione di Dio per noi, c'è tutta l'esperienza di rivelazione di chi è Dio, che è amore per noi. E quando Gesù in questo contesto parla di queste cose, non è che è sulle nuvole, perché subito dopo dice: uno di voi mi tradisce. Cioè il tradimento è sempre il risvolto rischioso di qualsiasi godimento. Il tradimento è sempre la possibilità che rende così vero l'intimità che non ti appartiene mai, la puoi perdere sempre. Allora è veramente possibile tradire, è veramente possibile svuotare il comandamento dell'amore, no? In modo da ricercare come una gloria per sé, è veramente possibile. Se l'uomo non riconosce che facendo così tradisce, non si potrà salvare. Se invece riconosce che tradisce, allora scoprirà un'altra volta la dimensione dell'amore di Dio e si salverà. Una piccola annotazione, diciamo, esegetica, no? Quando Gesù rivela dei segreti potenti, spesso dice in verità vi dico, no? Allora, provate a leggere al contrario. Quando dice in verità vi dico questa cosa, vuol dire che il nostro cuore fa al contrario. Se lui dice in verità vi dico, un servo non è più grande, no, del padrone, noi pensiamo al contrario. Dove c'è in verità vi dico, noi dobbiamo come cogliere che il nostro cuore fa esattamente l'opposto. Per poter entrare in quello che sta dicendo, noi prima che capire quello che dice, noi dovremmo accogliere con, diciamo così, con quell'atteggiamento di amore che vediamo che lui porta e che ci conquista. Se non c'è questo atteggiamento di riconoscimento di amore, anche quello che dice noi non lo capiamo e restiamo bloccati nelle nostre percezioni di prima. Sì, cioè si può commentare anche in altro modo, ma quando noi ascoltiamo una parola del Vangelo, cioè le parole che usiamo sono collegate a immagini che noi già abbiamo. E in genere cerchiamo di comprendere la parola usando le immagini che noi già abbiamo. Non siamo capaci di rinunciare alle nostre immagini per poter entrare nella parola che ci viene detta. Anche lì, per fare l'esempio, no? Cioè, ha lavato i piedi e dice: voi dovete fare questo, se non fate questo non avete parte con me. Ma il senso di questo comando non è semplicemente io faccio, anche perché in molte circostanze noi non saremmo capaci di fare. Per poter fare quello, noi dovremmo morire davvero noi stessi. Pensate il famoso esempio dell'abbraccio aldebroso di San Francesco d'Assisi. Tu non faresti mai quella cosa. Per fare quella cosa, tu devi scoprire una dimensione più profonda, e la dimensione più profonda non è più nell'ordine del fare, ma è dell'ordine dell'amore, è dell'ordine dell'affetto, è dell'ordine dell'intimità. Se tu non cogli questo, anche quando facessi, il tuo fare è materiale, non godi il frutto, perché il frutto alla fine è quello di poter vedere il volto di Dio, cioè fare esperienza della grandezza e dell'amore di Dio. Allora, noi spesso, per esempio anche questo, no? Rinnegare. Se io domando, no, a chi ascolto, cosa vuol dire rinnegare? È quello da dire: se io sento così devo rinunciare a questo, a questo. Ma non è esattamente questo che Gesù sta comandando. Gesù sta comandando di, detto con altre parole, come dire: tu sei davvero uscito dalle mani di Dio. Quello che in realtà sei, tu non lo vedi neanche. Ma se tu fai quello che ti dico, questo emergerà e tu sarai pieno dell'amore di Dio. Se voi vi fermate all'azione del rinnegare senza vedere il movimento che il rinnegare comporta e il frutto che si può trovare, prima o dopo vi stuferete di rinnegare. Sono stufo di essere sempre io a chiedere scusa, l'altro non mi chiede mai, è avanti. Noi facciamo, alla fine facciamo questa deduzione, perché la materialità delle cose non soddisfa il cuore. Quindi attraverso quel gesto concreto deve scattare quel movimento. E se voi notate, il movimento di fondo è di una grande fiducia nell'umanità, perché l'umanità esce dalle mani di Dio. Il serpente l'avrà abbindolata, ma non al punto da dimenticare la sua origine. Allora, le parole di Gesù, una volta accolte, ridanno fiducia alla nostra umanità e all'umanità di tutti. Questo senso positivo delle pratiche che noi diremmo negativo, noi lo dimentichiamo. E quindi, se noi restiamo solo al negativo della pratica, noi non godremo mai il frutto, non lo possiamo godere. E quindi è come se non entriamo mai nel segreto di Gesù. Ma se noi non entriamo lì, perché siamo discepoli suoi? Questo sarebbe l'invito. E domani vorrò vedere, cioè insieme, no, il secondo annuncio e il terzo, perché rivelano altri aspetti di queste condizioni per... Osservate queste condizioni, si gode il frutto. Ed è quello che noi desideriamo, no? Basta.